Siamo qua in commissione urbanistica per l'illustrazione da parte della dottoressa Irene Centauro del piano del colore e restauro del paesaggio urbano. La dottoressa Centauro fa parte dello studio Centauro, laureata in scienze e materiali per la conservazione e il restauro, che sta redigendo questo piano. Insieme al geologo Davide Fastelli. Insomma, nel curriculum dello studio Centauro, insomma, abbiamo il piano del colore di Prato, il piano del colore di Capoliveri, il progetto del colore del Parco Nazionale delle Cinque Terre e il piano del colore di Marciana Marina. Sono presenti Giacomo Vannucci e Gabriele Marchetti per quanto riguarda i consiglieri di maggioranza e i consiglieri di opposizione Ettore Neri e Lorenzo Borzonasca si scusano per la loro assenza, ma per motivi di lavoro non possono essere presenti. Quindi ascolteranno la videoconferenza di questa commissione in registrazione di quello che. Poi abbiamo l'ingegner Valentina Maggi in qualità di dirigente del settore, la dottoressa architetto Flosi, l'architetto Eugenia Bonatti e il sindaco del Comune di Pietrasanta. Quindi, sindaco, se vuol dire qualcosa, so che dopo c'è anche altri impegni, ma se vuol dire qualcosa, gli passo la parola, che poi dopo passiamo la parola la dottoressa Centauro.
Io niente, saluto la dottoressa Irene Centauro. Questa è la commissione urbanistica e quindi si va a trattare un argomento importante. Per la prima volta si fa, mi sembra per la prima volta, perché non mi sembra che ci fosse stato in passato un piano di questo genere. Quindi, nell'insieme di quello che dovremo fare, piano strutturale, piano operativo, tutta una serie di tutti i piani, 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 c'è cioè anche piano questo piano e quindi dovremo procedere sperando poi arrivare al momento in cui si approverà tutto e quindi avremo degli strumenti importanti che servono anche per mantenere, dare un'indicazione a tutti i professionisti, che si muovono sul nostro territorio. E quindi niente, io vediamo per la prima volta vedo questo percorso e quindi cercherò di capire. Anche perché poi mi rimane anche un po' complicato perché io devo attivarmi su un'altra videoconferenza e con queste videoconferenze è tutto un sovrapporsi di impegni. E quindi niente, bene procedere con i lavori e quindi buon lavoro a tutti.
Grazie Sindaco. Ah, mi ero dimenticato di nominare il nostro segretario Laura Benedetti, che è sempre presente. Grazie Laura. E, dottoressa Lucia, Eugenia, Valentina, faccio partire la dottoressa Centauro? Quindi prego, dottoressa, parta con l'esposizione.
Salve, buonasera a tutti. Adesso condividerò subito lo schermo. Vediamo. Allora, ditemi se vedete.
Sì, perlomeno io vedo.
Si vede, tranquilla.
Si vede anche, ora cerco di mettere giù questo. Bene, allora, io comincerò questa presentazione definendo subito di che cosa si tratta, quindi che cos'è il piano del colore restauro del paesaggio urbano per il Comune di Pietrasanta e quali sono gli obiettivi generali di questo piano. Il piano del colore e restauro del paesaggio urbano ha come obiettivi principali la riqualificazione dell'immagine del patrimonio edilizio e la tutela delle architetture ricadenti in tutto il territorio comunale di Pietrasanta. Questo come lo attua il piano? Attraverso indicazioni generali e di dettaglio su tutti gli aspetti relativi alle superfici intonacate, ai materiali di finitura, alle coloriture e in generale tutti gli elementi costitutivi dei prospetti esterni degli edifici, quindi costitutivi delle facciate, intervenendo anche su gli elementi architettonici, gli elementi accessori. Questo piano svolge inoltre una funzione di indirizzo e controllo sugli interventi, assicurandone quindi la continuità, la qualità e la coerenza. Perché un aspetto che è importante da tenere di conto nella redazione del piano del colore è che gli interventi in facciata ovviamente non si realizzano tutti in un breve arco di tempo, ma richiedono appunto si sviluppano nel corso di anni, e quindi lo strumento deve essere strutturato in modo da poter essere flessibile, aggiornabile e integrabile senza perdere appunto la sua funzione di controllo della qualità degli interventi. E diciamo che questo piano supera un po' il concetto tradizionale di piano del colore o piano dell'ornato, non andando a intervenire solo su singoli comparti del territorio, ma su tutto il patrimonio costruito dell'intero territorio comunale di Pietrasanta, appunto. Questo in linea anche con le disposizioni del PIT, in particolare su quanto riguarda il carattere policentrico e reticolare degli insediamenti, sull'importanza di mantenere la qualità nelle relazioni fisiche e visive all'interno di un patrimonio, di un territorio che è particolarmente complesso e variegato come il territorio comunale di Pietrasanta. Come appunto già detto, il piano interessa gli interventi sulle superfici a tinteggio, sulle altre componenti delle facciate degli edifici. Non si pone come uno strumento appunto rigido di vincolo, ma è uno strumento che prima di tutto in primo luogo funge da supporto all'amministrazione e anche ai tecnici, ai progettisti nella pianificazione degli interventi, andando anche a semplificare gli interventi sulle facciate in aree vincolate, secondo anche le più recenti normative, tra cui il DPR 31/2017, in materia di autorizzazione paesaggistica. Inoltre, diciamo, l'aspetto di cura e di interventi sulle facciate non a caso è anche oggetto di recenti agevolazioni fiscali, perché non riguarda solo, non è solo una questione di estetica o di decoro urbano, intervenire sulle facciate significa tutelare l'identità dei luoghi, dare una maggiore qualità al patrimonio costruito, e tutto questo poi si traduce in una conseguente valorizzazione del patrimonio immobiliare. Tutta questa complessità di elementi che interessano il piano, la complessità anche del territorio e lo studio degli aspetti sia strutturali che estetico-percettivi è stato possibile seguendo un approccio metodologico che ha affiancato alle tecniche di studio tradizionali, quindi ricerche storiche, archivistiche, rilievi sul campo, studio degli strumenti urbanistici vigenti e in corso di nuova realizzazione, con un uso avanzato di strumenti mutuati dal mondo aziendale, dalla gestione dati aziendali, che abbiamo per il caso del piano del colore utilizzato per la raccolta e rilievo dei dati, ma anche per la consultazione dei dati e quindi per la successiva gestione del piano. E sono strumenti che sono interoperabili con i tradizionali SIT, quindi pur essendo appunto innovativi, ecco, garantiscono una compatibilità con gli strumenti in uso. Farò una introduzione sulla parte di analisi, che è poi parte integrante del piano. L'analisi ha riguardato in primo luogo gli aspetti architettonico-urbanistici e successivamente anche gli aspetti, in parallelo, gli aspetti paesaggistici. Per quanto riguarda gli aspetti architettonico-urbanistici, sono stati in particolare, soprattutto in partenza, studiati gli strumenti urbanistici vigenti, cercando di recuperare il materiale che poteva essere utile per poi la pianificazione successiva, quindi l'approccio anche in altre occasioni in cui col mio gruppo di lavoro siamo intervenuti è sempre quello di cercare di recuperare e mettere a sistema del materiale che è già degli studi già realizzati, il materiale che è già stato fatto, perché poi fornisce la base da cui partire, su cui poter lavorare. E qui, ad esempio, in questo estratto di immagini ci sono anche ad esempio le schedature del censimento del patrimonio edilizio del previgente RU. Poi abbiamo proceduto schedando una serie di edifici scelti a campione. Ovviamente non abbiamo potuto fare tutto l'edificato, però abbiamo scelto una serie di edifici rappresentativi di vari comparti edilizi, quindi in centro storico, alla marina e in aree collinari, e facendo una schedatura speditiva finalizzata allo studio a rilievo dei colori, dei materiali impiegati, degli elementi accessori, lo stato di conservazione delle superfici, che adesso vedremo in un breve approfondimento. Successivamente è stata condotta una ricognizione dei vincoli architettonici e paesaggistici, per la quale ci siamo costantemente coordinati con i colleghi progettisti del piano strutturale e piano operativo, e anche in particolare su un altro aspetto, sullo studio dei sedimi storici e l'evoluzione degli insediamenti, che sicuramente avranno già ampiamente trattato. E successivamente tutti questi dati raccolti sono stati poi studiati, analizzati qualitativamente e quantitativamente, utilizzando dei criteri particolari forniti da degli indicatori che adesso vi spiegherò brevemente. Allora, la schedatura degli edifici è appunto realizzata per area campione, come ho già detto. Attraverso questa schedatura abbiamo identificato una serie di tipologie edilizie che hanno poi rappresentato la base anche per la realizzazione delle tavolozze di colori. Di ogni edificio è stata fatta una scheda anagrafica, quindi abbiamo raccolto informazioni generali per quanto riguarda la tipologia, l'epoca costruttiva, l'ubicazione, eccetera. È stato condotto un rilievo sullo stato di conservazione delle superfici con indicazione dei principali fenomeni di degrado per capire anche appunto lo stato di conservazione complessivo delle superfici di queste aree campioni, per capire anche quali fossero eventuali problemi dovuti a carenza di manutenzione o magari all'applicazione di trattamenti o tecnologie di coloritura non idonee alle diverse situazioni, ai diversi edifici. E poi è stato ovviamente condotto il rilievo del colore dei fondi attraverso degli strumenti come il colorimetro digitale e il confronto poi visivo con delle cartelle colori. E poi questi dati sono stati letti attraverso degli indicatori, ovvero per ottenere delle informazioni funzionali all'analisi e poi alla pianificazione, che fossero il meno possibile deviate in qualche modo da valutazioni soggettive, sono stati individuati dei fattori di criticità a partire dai dati di rilievo in grado di descrivere in modo appunto univoco lo stato di conservazione e delle facciate. Ad esempio, ora qui vediamo una piccola miniatura, però in questi grafici vengono raccolti le differenti patologie rilevate e in che percentuali si sono riscontrate maggiormente, quindi se le problematiche sono più relative a dei distacchi o delle alterazioni cromatiche, eccetera, o la presenza anche di elementi di accessori di disturbo, di impatto, come condizionatori esterni o cavi elettrici posti, insomma, messi in modo disordinato, eccetera, tutta una serie di fattori che poi ci hanno permesso di avere il quadro globale della situazione, seppur per aree campione, però rappresentativo, diciamo, di vari comparti del territorio. E vi parlavo prima degli aspetti paesaggistici che sono stati studiati attraverso delle analisi geostatistiche, di cui si è occupato il mio collega, che purtroppo non è potuto essere presente, cercherò di spiegarli io, hanno riguardato essenzialmente l'analisi della vulnerabilità visiva del territorio e dell'edificato. Queste analisi sono derivanti da quelle proposte dal PIT nella parte dedicata appunto alla visibilità e caratteri percettivi, e adesso le approfondirò. Poi c'è stato tutto un passaggio di trasferimento dei dati su base catastale per poter avere tutte le informazioni assegnate ad ogni singola unità edilizia in ottica proprio di gestione del piano, e infine l'allineamento con i dati e le informazioni del quadro conoscitivo prodotti dai colleghi del piano strutturale per quanto riguarda i vincoli, la perimetrazione dei centri storici e la classificazione degli edifici. E la vulnerabilità visiva, che è un parametro che è stato funzionale in fase di pianificazione per l'attribuzione, la diversificazione delle tavolozze, è un metodo di verifica delle conseguenze visive di una trasformazione a livello del suolo, secondo quanto è appunto proposto dal PIT. Questo modello di valutazione utilizza delle tecniche basate sull'analisi della morfologia del terreno attraverso i DTM e di parametri che riguardano il cono visivo del punto di osservazione. Il punto di osservazione sono diversi punti di osservazione, quindi l'analisi prende in esame una serie di punti di vista tra centri matrice, quindi nuclei storici, strade panoramiche, reti di anche sentieri, appunto, attribuendo diversi pesi ai diversi punti di vista. Noi abbiamo un po' arricchito, aggiungendo anche altri punti che abbiamo potuto studiare in base appunto ai rilievi che abbiamo fatto, anche all'analisi dei sedimi storici e degli insediamenti. E in base a questo, diciamo, è stata prodotta questa analisi. In questa carta vediamo una scala che va da un colore più chiaro a un rosso più scuro, quindi da una vulnerabilità visiva più bassa o nulla fino ad una vulnerabilità molto alta. Ma che cosa significa un valore alto di vulnerabilità visiva secondo questa analisi, che in particolare è proposta dal PIT nella carta dell'intervisibilità ponderale delle reti di fruizione paesaggistica? Un alto valore di vulnerabilità può significare o che quella porzione di suolo entra molto di frequente nei quadri visivi di un fruitore, di un osservatore, o che pur entrando meno di frequente però occupa costantemente lo spazio di visione dell'osservatore, oppure sempre che entra meno di frequente ma si offre allo sguardo secondo un angolo di visione più ampio. In pratica, da quello che abbiamo potuto fare, che è un'analisi appunto geostatistica, non è una rappresentazione grafica, che cosa è emerso? Che tutta la pianura e la fascia costiera rappresentano un bacino di elevato valore paesaggistico, che è oltretutto sancito anche dal vincolo paesaggistico. L'area pedocollinare invece ha dei valori più variegati, l'area che fa da contrafforte alle vette delle Apuane è variegata, e questo è dovuto alla presenza di pieghe sinclinali e anticlinali, che quindi alternativamente espongono oppure occultano le porzioni di territorio all'osservatore. Quindi possiamo vedere infatti che ci sono delle creste più rosse ed altre invece di colore più chiaro. E poi ci sono aree come dei fondovalle in prossimità di Val di Castello che sono invece hanno una visibilità che è relativa essenzialmente ai luoghi diciamo più limitrofi. Questo tipo di analisi però, trattando appunto, essendo in ambito di studio e pianificazione del colore delle architetture, non è sufficiente per poter fare delle valutazioni o per poter studiare anche una tavolozza in base appunto a questi valori ottenuti. In ambito delle architetture quindi occorre definire il livello di impatto visivo sul paesaggio urbano anche in funzione delle caratteristiche dimensionali degli edifici, perché pur trovandosi a parità di livello di vulnerabilità visiva territoriale, un edificio costituito dal solo piano terra o da due piani ha un impatto sicuramente minore rispetto a un edificio più di dimensioni maggiori. Quindi questa analisi che invece abbiamo prodotto, la valutazione vulnerabilità visiva degli edifici, che è stata realizzata attraverso la parametrizzazione delle dimensioni degli edifici. Le dimensioni da dove le abbiamo derivate sono messe a disposizione dalla base dati regionali, in mancanza di tali informazioni le abbiamo inserite da rilievi effettuati sul campo, e quindi completa in qualche modo le tecniche basate sui DTM, quindi misura la probabilità che ciascun edificio ha di entrare con un ruolo significativo nei quadri visivi di un osservatore, non solo in funzione della sua posizione geografica, ma delle sue caratteristiche dimensionali. E questo è un parametro, appunto, come vi ho già detto, che è utile non solo per la scelta delle tavolozze, l'assegnazione delle tavolozze, ma anche è un parametro utile che è attribuito quindi a ciascun edificio anche per altre valutazioni, quindi potrebbe essere un indicatore che può essere utilizzato anche per altri tipi di pianificazione. Qui vi faccio una breve parentesi su sul metodo che poi abbiamo seguito per assegnare tutta questa mole di informazioni qualitative e quantitative ad ogni singolo edificio, perché poi la cosa importante era poter dare poter assegnare tutte queste informazioni alle singole unità edilizie per poterle poi avere a disposizione nella fase di gestione del piano. La base dati della CTR della regione descrive i volumi degli edifici e quindi è impossibile definire univocamente un edificio a partire da diverse entità volumetriche. Se si riesce a vedere, qui vediamo l'esempio del Duomo, che è uno dei più evidenti, dove sulla base della CTR risulta diviso in più di 5 volumi, ma si tratta di un edificio, singolo. E quindi noi le nostre informazioni le dobbiamo assegnare non a uno dei 5-6 volumi del Duomo, ma al Duomo. Ora ho preso l'esempio del Duomo, ma questo riguarda qualsiasi edificio. Quindi la base dati più di riferimento per anche poi per poter consultare il piano, per poter andare a ricercare le informazioni attraverso una modalità appunto univoca di identificazione è la base dati catastale, che oltretutto viene appunto aggiornata periodicamente e che però non contiene le informazioni volumetriche e tipologiche dei dataset regionali che abbiamo utilizzato, ad esempio appunto i dati sulle altezze, i dati sulle altri tipi di dati, sulle tipologie edilizie, eccetera. Quindi sono state necessarie delle operazioni di analisi geospaziale per trasferire i dati regionali, diciamo, e tutte le nostre informazioni del piano sulle entità geografiche del catasto. Un passaggio successivo che abbiamo fatto e che poi vedremo negli strumenti di gestione del piano è il passaggio dai poligoni degli edifici alla realizzazione di questi centroidi, questi elementi puntuali che si vedono sia sovrapposti alla immagine satellitare che sull'immagine stradale, e traducono in poligoni i poligoni catastali in elementi geografici puntuali che corrispondono agli edifici individuati nel piano e quindi portano con sé, oltre ai metadati geografici, le coordinate, eccetera, e agli identificativi catastali, foglio e particella, tutte le informazioni del piano del colore. I vantaggi di tutta questa operazione sono la possibilità di avere sempre aggiornati e poter aggiornare rapidamente i metadati geografici, le informazioni qualitative sugli edifici, oltre alla possibilità di sovrapporre centroide appunto delle immagini aeree e satellitari sempre aggiornate e poi di poter adeguare tutte queste informazioni ad una base dati che è magari ancora in corso di realizzazione anche la parte del piano operativo e quindi diciamo con questi elementi puntuali siamo più flessibili. Ecco, allora adesso io concludo la parte di analisi con diciamo le considerazioni che sono emerse al termine di questa fase. Dai dati raccolti sono emersi degli elementi di criticità, ma certamente anche numerosi elementi di pregio. Gli elementi di criticità che qui ho un po' riassunto in delle immagini sono essenzialmente derivanti da disordini cromatici o tecnologie applicative non idonee alla tipologia edilizia. Ci sono situazioni in cui appunto vediamo delle tinteggiature parziali in una facciata che invece dovrebbe essere trattata in modo unitario o appunto colori che sono totalmente estranei a una tradizione consolidata anche nelle tinte moderne, non si sta parlando solo di edilizia storica, che quindi in qualche modo generano una alterazione delle visuali e del paesaggio costruito. Ci sono poi episodi di elevato degrado delle superfici, ma sono appunto episodi abbastanza sporadici perché come vediamo ad esempio nei valori è che è emerso uno stato manutentivo complessivamente buono. Questi episodi sono anche questi attribuibili a assenza o cattiva manutenzione o all'impiego di tecnologie o di materiali di finitura non idonei che hanno poi generato dei problemi e hanno poi sofferto di diverse patologie. Con oltretutto, sempre diciamo tra le criticità, ci sono anche sempre episodi di edifici in stato di totale abbandono. Infine, un altro aspetto sono anche in alcuni comparti del centro storico la presenza di elementi tecnologici di impatto che generano quindi un disordine in facciata, come in questo caso vediamo dei condizionatori esterni, cose ecco, di questo tipo. Dalla parte degli elementi di pregio ci sono sicuramente appunto l'aspetto che riguarda lo stato di manutenzione complessivamente rilevato è piuttosto buono. La presenza di numerosi edifici di pregio, molto caratteristici anche di una certa tipologia architettonica, vediamo superfici decorate, elementi lapidei. Anche l'edilizia rurale conserva, anche dei borghi collinari conserva un interesse tipologico e anche per la ricchezza dei materiali lapidei e degli stessi intonaci di finitura utilizzati. E la ricchezza stessa è proprio nonché esempi anche di archeologia industriale. La ricchezza è proprio rappresentata dal paesaggio variegato anche dal punto di vista appunto delle tipologie edilizie architettoniche e fortemente identitario. Quindi andiamo al progetto il progetto ha si è posto come obiettivi generali la tutela dell'identità storica e dei caratteri distintivi del costruito in un ambiente appunto di grande valore paesaggistico. L'altro obiettivo è quello di assicurare una coerenza dei nuovi interventi, sempre anche seguendo le disposizioni del PIT, in un ambiente così variegato e formulando tavolozze compatibili sia con il repertorio storico ma anche flessibili verso le innovazioni, perché non si tratta né di ripristinare un'ipotetica tavolozza originaria né di stravolgere completamente il paesaggio cromatico, anzi le tavolozze realizzate sono tutte derivanti dai colori di rilievo in quei colori riconosciuti come consolidati nella tradizione costruttiva e anche sia tra quelli diciamo storici sia nelle tinte moderne che ormai fanno parte del paesaggio e che sono riconosciuti come appunto anche conformi alle tipologie e che si armonizzano maggiormente col paesaggio. Inoltre un altro obiettivo che non è l'ultimo per importanza è quello di fornire uno strumento appunto di indirizzo sulla qualità degli interventi e anche fornire uno strumento di facile gestione. La struttura del piano, prima di passare al dettaglio, è questa qui, diciamo, la disciplina è strutturata in questo modo. Una parte, prima parte sulla valenza, l'oggetto e la valenza del piano, lo statuto vero e proprio che contiene l'articolazione della disciplina, le definizioni di tutte le cose di cui vi ho parlato, gli argomenti di cui vi ho parlato, le macroaree, ma anche le definizioni che riguardano i materiali, le colorature, le tecnologie appunto applicative, eccetera. Le NTA suddivise per categorie di intervento e oltre poi a disposizioni specifiche per le macro aree e una serie di criteri orientativi e informatori anche per gli elementi accessori di appunto elementi tecnologici, elementi di corredo delle facciate. Più in allegato ovviamente la parte del quadro conoscitivo, le tavolozze dei colori che sono in formato digitale consultabili attraverso un sistema che andremo a vedere a breve e anche perché in questo modo non trattandosi quindi di una semplice tavolozza composta da 20 colori ma sono tante combinazioni cromatiche, un modo per poterle gestire facilmente è attraverso dei report consultabili appunto online. Adesso vedremo poi di cosa si tratta. Più un allegato che rappresenta una piccola alcune piccole indicazioni delle linee guida sui materiali e le tecnologie in merito ai prodotti vernicianti per le superfici di facciata e che diciamo espande e approfondisce un po' appunto l'aspetto che riguarda le coloriture, le tipologie di coloriture, le tinte a calce, le tinte ai silicati, eccetera. La parte iniziale del progetto ha previsto, e che poi ritroviamo anche in fase di analisi, riguarda la suddivisione del territorio in macro aree e categorie di edifici. La suddivisione in macro aree si basa in parte su suddivisioni recepite dagli strumenti urbanistici vigenti, ad esempio le perimetrazioni del centro storico e dei nuclei storici collinari, ma si tratta di aree, di raggruppamenti che hanno un significato dal punto di vista del colore, degli aspetti cromatici e delle tipologie architettoniche. Vediamo che ci sono una serie di macro aree che appunto sono il centro storico del capoluogo e i nuclei storici, la collina, la pianura divisa in pedecollinare alluvionale, il viale acqua e la fascia costiera che, essendo anche sottoposti a vincolo paesaggistico, sono stati distinti anche all'interno del piano del colore e hanno quindi una serie di indicazioni dedicate, la marina. E poi ci sono tre categorie, raggruppamenti di edifici che sono state appunto individuate, alcune sono ancora in corso di ricognizione e di definizione, e che sono le architetture del Novecento, poi tanto andiamo a vedere bene di cosa si tratta, gli edifici produttivi, quindi le aree industriali, e gli edifici che ricadono nel percorso del Parco Internazionale della Scultura Contemporanea, per dare quindi valorizzare ecco, anche questa presenza che è caratteristica del territorio e identitaria della scultura contemporanea, che costituisce un museo diffuso in cui gli edifici fanno comunque una certa parte, hanno una certa rilevanza perché costituiscono le quinte urbane che fanno da contorno e da contesto alle opere. E attraverso questo percorso oltretutto si può percorrere veramente tutto il territorio, perché si va dalla collina fino alla marina. Questa è la mappa delle macro aree, ora probabilmente dalla presentazione non ha alcuni dettagli sfuggono, comunque come vediamo in verde la collina, con evidenziato qui più in ocra, in arancio, i centri, i nuclei storici. Il centro storico, la cui perimetrazione è quella recepita dal piano strutturale, ma comprende non solo la città murata, ma anche diciamo un'area che è stata definita come il tessuto storicizzato e che quindi abbiamo ricompreso nell'assegnazione dei colori del centro storico, e l'area pedecollinare più rosa chiaro, la pianura alluvionale in verde chiaro e la marina. La marina che appunto è caratterizzata da una alta densità di edifici e di tipologie edilizie molto diversificate, come la pianura alluvionale. Queste aree quindi sono molto variegate dal punto di vista sia delle architetture che dei colori. Il viale acqua, che anche se non ha sempre in tutta la sua estensione edifici direttamente affacciati appunto sull'asse viario rappresenta però una fascia, diciamo, abbiamo individuato attorno al viario una fascia di rispetto entro cui fornire delle indicazioni per avere una armonia, una omogeneità, diciamo, di trattamenti e di interventi, anche perché anche in questo caso le tipologie edilizie sono estremamente variegate. E poi infine la fascia costiera, viale acqua e fascia costiera sono quelli identificati anche dal vincolo paesaggistico. Come ho anticipato all'inizio della presentazione, non si tratta solo di tavolozze colori, ma il progetto prevede una serie di criteri di intervento e di indicazioni suddivisi per categorie: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, e fornisce criteri per le coloriture, distinguendo quindi le diverse tipologie e le caratteristiche dei prodotti vernicianti, e oltre a fornire indicazioni anche per gli intonaci e i materiali di finitura delle facciate. I criteri generali riguardano il rispetto delle cromie indicate nelle tavolozze dei colori, nelle tolleranze previste, come vedremo a breve, significa che i colori forniti sono ovviamente da orientamento e forniscono la corretta impostazione tonale per ogni macroarea e per ogni livello di vulnerabilità, però rappresentano appunto dei codici colori che poi devono essere tradotti in una tinta, e che quindi prevedono la realizzazione di prove colore e eventualmente anche la correzione di magari in alcuni parametri, nella luminosità o nella tinta stessa, per essere adeguati alla superficie su cui si va a intervenire. Il rispetto, nel caso di intonaci tradizionali non ammalorati, della granulometria, della composizione dei leganti degli intonaci, quindi cercare di recuperare quelli che sono appunto gli elementi di finitura storici ancora presenti sugli edifici, e ovviamente il rispetto degli apparati decorativi storici e degli elementi originali di corredo, quindi anche appunto elementi, possono essere elementi in ferro, gli elementi lapidei, e soprattutto dei criteri importanti da seguire sono, soprattutto negli interventi di restauro, sono il rispetto delle stratigrafie accertate nelle fasi di studio e la compatibilità tra il sistema di tinteggiatura e i sottofondi, i supporti, quindi cercare di orientare la scelta dei prodotti verso appunto prodotti di qualità, e anche non questo significa necessariamente utilizzare una tecnologia minerale piuttosto che una tecnologia sintetica. Oggi le formulazioni in commercio consentono una scelta molto ampia anche di prodotti di grande qualità, però un parametro che poi è quello che determina la vita, la durata di un intonaco di finitura è proprio la compatibilità, la traspirabilità con i supporti. Questa deve essere assicurata il più possibile. E infine appunto la conservazione dei materiali lapidei a faccia vista, che sono numerosi, e attraverso appunto interventi di pulitura e consolidamento e protezione. Entrando nel merito delle tavolozze di colore, dei colori, come dicevo, sono tavolozze riferite ai colori dei fondi di facciata, ma sono proposte anche delle tavolozze orientative per gli elementi architettonici, quindi basamenti, cornici, eccetera, e per gli elementi accessori, quindi serramenti, elementi in ferro. Sono attribuite a ciascun edificio in base ai valori di vulnerabilità che vedevamo prima, in base alla macroarea di afferenza e alla categoria in particolare di edifici. Derivano tutte dallo studio dei colori prevalenti in ciascuna area, quindi sono colori di progetto, ma sono colori che appunto sono derivano dalle operazioni di rilievo che sono state eseguite, con ovviamente le opportune aggiunte, sono tutti indicati in notazione NCS, perché è un sistema di riferimento internazionale, riconosciuto insomma da diverse anche tipologie di, diciamo, può essere riprodotto in numerose tipologie di pittura, e appunto, come detto, forniscono la corretta impostazione tonale delle tinte, che però la cui applicazione finale dipende dall'intonaco, dipende dalle dimensioni del fronte, dalla esposizione alla luce, dalla finitura, se si tratta di una finitura liscia o ruvida, un colore può apparire con un aspetto molto diverso. Quindi chiaramente, diciamo, forniscono una base da cui partire per poi applicare la tinta finale sulla superficie. E nel caso dei beni culturali assoggettati a tutela, quindi vincolati, notificati, ovviamente sono comunque prevalenti le disposizioni previste dal codice dei beni culturali. Non voglio dilungarmi su, però ho pensato di aggiungere un piccolo approfondimento sul colore anche per aiutare a comprendere questo sistema di codifica, che tra l'altro è piuttosto intuitivo nel capire, ecco, di quale tinta si sta parlando. Questo sistema classifica i colori in base al loro aspetto visivo e li definisce attraverso un parametro di luminosità, di cromaticità e di tonalità. Nei primi quattro numeri infatti troviamo la, diciamo, percentuale di nero, in questo caso 10, significa 90% di bianco, un colore quindi molto abbastanza piuttosto luminoso, la cromaticità che mi indica quanto un colore, la scala è sempre da 0 a 90, la cromaticità che mi indica quanto quel colore è pieno, quanto è distante da un grigio, quindi da un colore sbiadito, stinto, e alla fine la tonalità, che è sempre riferita, ad eccezione dei grigi che sono indicati con N come neutri, mi definisce il colore come sempre riferimento alla somiglianza di un colore rispetto a due colori di riferimento tra i colori primari. Qui abbiamo il giallo e il rosso, indicati in inglese Y sta per yellow, Y20R sarebbe un colore che sta che ha il 20% di rosso, 20R, e l'80% di giallo, ed è il colore che vedete là dietro. Questo sistema quindi permette di apportare anche dei correttivi calibrandoli proprio in base a questi parametri. E comunque, diciamo che anche è riportato anche nella disciplina, possono essere usate anche altre tinte con altri sistemi, ci sono numerose sistemi di colore, purché ovviamente siano analoghi a quelli indicati, ma si trovano sempre delle corrispondenze abbastanza affidabili. E i codici che abbiamo indicato nelle tavolozze sono tutti, diciamo, studiati per essere riprodotti in tinta, perché ovviamente non tutti i colori, cioè un conto è il codice colore e un conto è la tinta, non tutti poi sono riproducibili. E qui ci sono alcune, sempre come approfondimento sul colore, ho elencato una serie di fattori che influenzano la percezione del colore di un edificio, tanto per far capire quanto possa cambiare il colore su una superficie e l'effetto che dà sul paesaggio. Quindi le tavolozze che forniamo sono una prima indicazione per il progettista, che poi ovviamente è libero di scegliere il colore più appropriato e anche in base a questi fattori. Ci sono tanti, appunto, tanti aspetti che influenzano il colore stesso, la luce ambientale, la distanza di osservazione e questo, per questo anche è importante l'analisi di vulnerabilità visiva e il contesto dei colori nell'intorno, la sensibilità intesa come sensibilità fisica proprio dell'occhio dell'osservatore, che è molto diversa da persona a persona, le dimensioni e la forma dell'edificio. Qui per fare un esempio ho riportato come una serie di colori, vediamo due ocre, un colore diciamo terra e un azzurro, vengono percepiti a una certa distanza, quindi a una distanza ravvicinata, vediamo un colore più pieno e apparentemente anche più scuro, da lontano lo stesso colore appare generalmente più chiaro. E a volte anche un po' diverso proprio nella tinta. Quindi per questo sono aspetti che abbiamo tenuto in considerazione soprattutto in quegli edifici classificati a vulnerabilità visiva molto alta. Andiamo brevemente, io vi faccio vedere una serie di estratti delle tavolozze digitali, ma poi andiamo poi a vedere come funziona questo strumento di consultazione. Cominciamo dai colori della macroarea del centro storico. Gli obiettivi e i criteri di intervento sono ovviamente quelli di tutela della integrità storica e culturale dei manufatti, della salvaguardia delle visuali panoramiche interne e esterne al centro, la valorizzazione e la salvaguardia degli apparati decorativi, plastici e pittorici, ma anche l'integrazione dell'edilizia recente o comunque delle superfici oggetto di strutturazioni recenti e con il costruito storico. La tavolozza deriva dai colori rilevati, gli edifici del centro sono tutti classificati in vulnerabilità visiva alta, data appunto l'importanza del contesto urbano e è una tavolozza che è molto ricca di colori, ci sono colori chiari, color calce, molte ocre da giallo a arancio, fino anche a colori che hanno anche una certa saturazione, una certa consistenza, dei rossi, dei rosati, che sono caratteristici dei fronti edilizi che abbiamo potuto rilevare. Anche qui riporto una schermata, ma poi vedremo più nel dettaglio, che riguarda i colori invece dell'area della collina. Quindi ci sono numerosi edifici, come dicevo, con murature a faccia vista e tanti edifici che hanno coloriture che derivano proprio dagli intonaci, anche non tinteggiati, sono gli stessi arricci che definiscono il colore. Per questo, come vedete, ci sono molti colori neutri, anche tanti colori ocra, è una tavolozza magari meno ricca rispetto a quella del centro storico, però l'obiettivo appunto è quello di armonizzare le facciate di tutte queste tipologie edilizie anche in un contesto paesaggistico che spesso si trova, come vedevamo prima nella carta della vulnerabilità visiva, in punti di elevata visibilità. Ci sono anche molti colori chiari, come vedete, perché sono caratteristici di queste aree, quindi non devono essere eliminati, ma sono opportunamente calibrati in modo da mantenere i tenori di luminosità e di saturazione diciamo contenuti per evitare appunto effetti troppo di impatto sul paesaggio nel suo complesso. La tavolozza, qui sono diverse combinazioni, ne ho messa una rappresentativa con una serie di immagini, che rappresenta l'area della pianura alluvionale, poi abbiamo ovviamente distinta da quella della pianura pedocollinare i nuclei storici pedocollinari e Valle Acqua. Possiamo dire che in questi ambiti c'è una grande complessità di tipologie edilizie. C'è un patrimonio edilizio di valore storico-culturale, identitario dei nuclei storici, che è connesso con edilizia recente, edifici sottoposti a vincolo architettonico. Quindi diciamo la tavolozza, ora qui vediamo appunto solo un estratto, ma è molto variegata, pur cercando di mantenere una coerenza, un'armonia dei colori. Include anche delle tonalità più fredde che erano, come abbiamo visto, piuttosto escluse dalle tavolozze degli ambiti collinari del centro storico, per adeguarsi anche appunto alla presenza di edilizia recente, delle aree di espansione e delle tipologie architettoniche che invece sono già caratteristiche delle aree della Marina e che già ritroviamo nella parte appunto terminale del Viale Acqua. E qui gli obiettivi appunto sono quelli di garantire armonia e coerenza degli interventi in facciata e mitigare gli impatti da un punto di vista percettivo delle nuove edificazioni e salvaguardando anche le visuali panoramiche che si estendono, anche come nel caso del Viale Acqua, dalla collina fino al mare. Sulla marina e la fascia costiera, ovviamente anche qui ancora diverse tipologie edilizie e la gamma cromatica è sicuramente caratterizzata da dei toni più luminosi, maggiormente luminosi, anche se non erano esclusi negli altri ambiti. Ci sono anche delle tonalità che sono caratteristiche proprio degli edifici della marina e anche degli stabilimenti balneari per quanto riguarda la fascia costiera. In questo caso gli interventi devono essere orientati anche a prestare una certa attenzione agli abbinamenti tra i fondi e le cornici, le modanature che si ritrovano in numerose tipologie, ad esempio nelle villette, nelle baiadere che si ritrovano nell'area della marina. E quindi questi colori sono di riferimento anche per le nuove edificazioni, tra cui ci sono anche complessi alberghieri, residenziali di anche notevoli dimensioni. Rispettando le sequenze visive del waterfront e le aperture visive. Gli obiettivi qui sono quindi anche in questo caso la salvaguardia delle visuali verso il mare, la riqualificazione degli spazi aperti presenti all'interno del tessuto urbano, gli ambiti, le piazze che sono presenti, le tre piazze che sono presenti alla marina, la riqualificazione di aree, edifici dismessi che si trovano anche in quest'ambito qui, la tutela della leggibilità e della riconoscibilità dell'impianto storico degli insediamenti che sono individuati anche dal piano strutturale come tessuto storicizzato, che è caratterizzato dalla sequenza di profili edilizi molto diversificati. Per quanto riguarda la fascia costiera, ci sono delle disposizioni particolari che intervengono su anche la sistemazione, le sistemazioni esterne, le insegne, ed è sottoposta come area anche ad uno specifico piano di utilizzazione. E l'obiettivo è quello di appunto valorizzare gli edifici e le costruzioni, il costruito della fascia costiera e gli annessi e gli stabilimenti, però mitigando al contempo gli impatti indotti dalla fruizione balneare anche nei periodi appunto invernali. Qui ho fatto una raccolta di foto anche per cercare di rappresentare la diversità di tipologie e di colori che abbiamo rilevato. Andiamo avanti. Un'altra, ecco, andiamo alle categorie conclusive che sono le architetture del Novecento, di cui abbiamo parlato prima. Questa categoria di edifici sono attualmente sempre in fase di implementazione e aggiornamenti. E in questa categoria rientrano delle tipologie di architetture che sono attribuibili essenzialmente allo stile architettonico razionalista e contemporaneamente anche ci sono una serie di esempi di villette ed edifici in stile eclettico borghese. Sono caratterizzate da colori molto diversi tra loro. Come vediamo, le architetture razionaliste sono molto spesso si tratta anche di edifici in cui i materiali di finitura costituiscono il colore stesso, sono realizzati in cemento bianco o con rivestimenti anche in lastre lapidee, oppure comunque sono tutte caratterizzate da colori molto chiari, come si vede dalla selezione della tavolozza, in cui è importante valorizzare le forme, quindi l'alternanza di vuoti e pieni, gli elementi aggettanti esterni, i corpi scala. Per le tipologie eclettico-borghesi la tavolozza è sicuramente diversa, ci sono colori più saturi, aranci, rosati, e qui è importante il rapporto con gli elementi architettonici, le modanature, i cornicioni, eccetera. In questo caso questa tavolozza orienta gli interventi per i colori di rifacimento, diciamo che in questa categoria deve guidare sempre la scelta del colore esistente, che è rappresentato qui, una serie di colori sono appunto rappresentati nella tavolozza, quindi la scelta deve essere orientata in base alla tipologia edilizia, al colore esistente. E quindi questa serie di codici indicati fornisce comunque una guida in caso di interventi di ripristino, di rifacimento, oppure nel caso in cui una superficie magari sia stata oggetto di trasformazioni e si intenda riportare allo stato originale o comunque compatibile con la tipologia. Gli edifici produttivi è un'altra categoria che abbiamo individuato come meritevole di una trattazione a parte nell'ambito del piano. E anche in questo caso i colori sono orientativi per quanto riguarda le superfici che hanno maggiore estensione, che hanno campiture di maggiori dimensioni. Però chiaramente sono edifici che sono caratterizzati anche da superfici con rivestite con vari tipi di materiali, quindi sono soggetti anche in questo caso di implementazioni, ma quello che è importante nel piano per quanto riguarda gli edifici produttivi sono le indicazioni che riguardano anche la mitigazione degli impatti di queste strutture da attuare anche attraverso delle schermature verdi oppure favorendo anche un recupero di aree industriali in caso di aree abbandonate anche con funzioni diversificate sia attraverso l'uso del verde ma anche con la valorizzazione degli spazi pubblici attrezzati e con opere di installazioni anche di street art, installazioni artistiche che poi sono nella vocazione del territorio. Infine, brevemente, queste sono invece le tavolozze, come vi dicevo, orientative per gli elementi architettonici e per gli elementi accessori. Sono colori che raccolti anche questi sulla base delle principali tinte rilevate e sono, riguardano quelli che vediamo a sinistra, appunto modanature, basamenti, cornici, eccetera. Quelli che vediamo a destra sono gli elementi accessori, quindi serramenti di persiane, ferri, eccetera. E sono ovviamente consentite e ammesse anche altre colorature che possono andare a integrare queste tavolozze, purché siano sempre idonee all'elemento oggetto dell'intervento. Anche in questo caso, oltre al colore, sono importanti le indicazioni, che sono tutte volte alla da un lato alla salvaguardia degli elementi di valore dell'edilizia storica e da un lato anche alla sempre alla garanzia di, diciamo, di omogeneità e armonia all'interno di uno spartito di facciata. E c'è un'altra categoria che ho accennato prima, che sono gli edifici che ricadono nel percorso del Parco Internazionale della Scultura Contemporanea. Come leggiamo qui, gli edifici individuati in questo percorso sono distribuiti uniformemente su tutto il territorio e sono caratterizzati da varie tipologie e quindi non hanno una tavolozza dedicata, ma sono stati individuati appunto nell'intorno di ogni singola opera del percorso e contraddistinti da un livello di vulnerabilità alto, per cui anche le tavolozze di riferimento delle diverse macro aree hanno tutte la combinazione scelta è sempre orientata ad un minore impatto diciamo visivo, però sono elementi che abbiamo contraddistinto anche come prioritari di intervento perché rappresentano la quinta scenica del percorso delle opere. E qui ho riportato, sono rappresentati in una carta dedicata e sono ovviamente anche consultabili attraverso lo strumento interattivo e vediamo ad esempio come l'edificio entri a far parte del percorso delle sculture, nel senso che rappresenta una quinta scenica. Vediamo in questo caso un edificio in stato di semiabbandono, comunque molto degradato, che si trova proprio sul retro di una delle statue del percorso. Quindi per questo motivo la loro riqualificazione, la loro diciamo tutela rappresenta un elemento importante del piano. L'aspetto gestionale del piano di cui vi ho parlato è forse la parte più importante, perché tradurre tutte queste indicazioni in uno strumento di facile gestione che possa essere sempre adeguato al mutare dei tempi e alla diversa tempistica con cui si realizzano gli interventi Non è semplice. Attraverso l'uso di questi report è possibile fornire sia all'amministrazione sia ai cittadini stessi uno strumento di gestione e di consultazione più semplificato e intuitivo. Vi faccio vedere brevemente di cosa si tratta. Allora, questa è quella di cui vi ho parlato, che è diciamo lo strumento per consultare le tavolozze dei colori di progetto. È in questa forma, ma quella che poi potrà essere messa a disposizione per il pubblico può essere assolutamente personalizzata e semplificata. Riporta le indicazioni, diciamo, salienti o principali della normativa. E in questo caso io ho suddiviso per macro aree, ma c'è anche una parte di ricerca generale dei colori attraverso foglio e particella. Vediamo che qui sono raccolti, e non li vediamo tutti, tutti i colori complessivamente assegnati. Ogni elemento di questa tavolozza interattiva funge da filtro per tutti gli altri, quindi oltre a poter isolare l'edificio tramite foglio e particella, possiamo anche andare a isolare la macroarea di interesse. Vediamo come quindi cambia la tavolozza, la mappa. Possiamo zoomare la mappa passando con il cursore sui singoli elementi puntuali, i centroidi di cui vi parlavo prima, si sono in questo fumetto tutte le informazioni relative all'edificio, quindi la sua classe di vulnerabilità visiva, gli elementi, i dati, i riferimenti catastali, la macroarea di afferenza e eventuali categorie particolari di edificio. Si possono isolare anche ulteriormente le categorie di edifici. Le categorie che si possono isolare sono rispetto a quelle del piano, quindi abbiamo gli edifici produttivi e le architetture del Novecento. Vediamo che qui la tavolozza è cambiata ancora, escluso alcuni colori. Possiamo individuare gli edifici sottoposti notificati, sempre passando sopra possiamo anche vedere eventualmente se la denominazione dell'edificio vincolato. Possiamo isolare contemporaneamente più cose, per esempio possiamo vedere di questi vincolati quali fanno parte del percorso della scultura contemporanea. Si può isolare un singolo colore, ad esempio per poter visualizzare meglio. Questi colori sono la trasposizione in RGB dei codici NCS, però chiaramente hanno una rappresentazione che varia a seconda della qualità del monitor, del display, insomma la raccomandazione è fare sempre riferimento ai campionari fisici e sempre all'esecuzione di prove colore su muro. In questo modo quindi si possono cancellare i filtri con queste gommine, altrimenti se vogliamo proprio ripartire da zero, cioè un pulsante che mi resetta la ricerca, oppure semplicemente io posso aggiornare la pagina. È solo consultazione, quindi non si interviene in alcun modo per modificando i dati. Qui appunto, come vi dicevo, ho radunato anche in base alle aree per facilitare ora in questa fase la consultazione e per farvi vedere anche come può cambiare la scelta delle tavolozze rispetto alla macroarea. Qui abbiamo anche un contatore che dice il numero di colori e il numero di particelle individuate dall'area. Se vediamo ad esempio nell'ambito della Marina, gli edifici in vulnerabilità molto alta hanno una tavolozza che è più limitata magari rispetto agli edifici classificati in vulnerabilità bassa, che sono anche molto più numerosi, o nulla, che sono appunto molti di più. In questo modo quindi è possibile consultare agevolmente il piano senza dover cercare tra varie tavole, anche perché appunto, come abbiamo visto, le tavolozze sono molte. I dati ugualmente attraverso altri strumenti che sono degli applicativi realizzati apposta all'interno di questo, che è un ambiente creato appositamente, è un sito web privato ad accesso riservato per l'ufficio urbanistica e dedicato al piano del colore, contiene degli applicativi che permettono poi anche di appunto integrare i dati con facilità, apportare dei correttivi in corso d'opera, tutto questo quindi nell'ottica di fornire uno strumento che sia di supporto e non di appesantimento, ecco, normativo. Io penso di aver detto abbastanza, quindi mi fermerei.
Beh, grazie dell'esposizione. io ho avuto già modo di ascoltarla già in ufficio e quindi insomma è stata molto esaustiva. Lucia, vuoi dire qualcosa? Valentina, Eugenia?
Io vorrei ricordare, beh, intanto l'augurio è che si capisca la portata anche culturale di questo lavoro e soprattutto la portata in termini di utilità che potrà essere fornita sia ai cittadini che ai tecnici che agli uffici, proprio per migliorare la qualità dell'edificato, dei progetti e ritengo che Pietrasanta lo meriti, sia arrivato il momento che merita anche uno strumento di questo tipo. Forse prima ci siamo scordati di dire che da domani sarà possibile, vi manderemo ai consiglieri, magari visto che è registrato così rimane agli atti, il link a cui potranno accedere per poter visionare il piano che andrà in consiglio comunale assieme all'adozione del piano operativo e del piano strutturale. Ci andrà come allegato specifico del regolamento edilizio, sarà un allegato ed entrerà come tale, essendo un regolamento, immediatamente in vigore. Ecco, queste mi sembravano delle note comunque da
sottolineare.
Sì, comunque.
Ah, un'altra cosa volevo chiedere. Queste slide che hai appena fatto vedere, per i due consiglieri di minoranza che purtroppo per motivi di lavoro non erano presenti, oltre alla parte che è stata registrata, quindi la parte vocale che è stata registrata, potresti inviare magari alla Laura Benedetti anche queste slide?
Sì,
magari sul sito della commissione,
certo.
Mettiamo oltre a
Oggi l'ha mandato a me, per cui posso
quindi insieme all'audio mettiamo anche le slide e poi sì, tutto il resto che diceva Lucia,
questo link in cui possono comunque esaminare tutte le parti del piano, cioè tutti gli elaborati che contengono
il piano. Ok, quindi se nessuno, Valentina.
Ah, no, prima però ringraziamo Irene.
Sì, l'ultimo
svolto che mi sembra doveroso.
Sì, sì, no.
L'ultimo svolto che non è ancora finito, perché ovviamente il suo lavoro finirà anche con l'adozione, cioè con l'approvazione del regolamento, ma si spera che possa seguire anche un lavoro in step successivi, perché ovviamente, come sempre, questi oggetti non sono mai degli oggetti statici, ma sono degli oggetti che devono subire delle variazioni, che devono, diciamo, anche ampliarsi a livelli, diciamo, più di dettaglio, che sono frutto anche poi dell'utilizzo degli stessi, no? Probabilmente
certo,
fra 6 mesi, fra 1 anno, ci accorgeremo che ci sarà qualcosa da limare, altri approfondimenti che sono necessari. E questo ci porterà a, diciamo, a un rapporto produttivo, speriamo, sempre con Irene e con lo studio Centauro. Quindi la ringraziamo, anche il collaboratore che non c'è.
I collaboratori che non ci sono, ma insomma ci sono, li rappresento io, vabbè. Grazie a voi, perché insomma è stata sicuramente insomma una bellissima opportunità e sicuramente sì, cioè ci sono tante possibili correttivi, sviluppi, sicuramente, insomma, abbiamo impostato tutti questi strumenti flessibili proprio per questa ragione.
Sì, anch'io mi unisco brevemente ai ringraziamenti allo Studio Centauro, perché il lavoro svolto lo ritengo anche di un'innovazione importante. Non so quanto verrà apprezzato, questo è relativo, però dovremo aiutare anche i professionisti a capire appunto la portata di questo strumento, che oltre ad essere dovuto per un territorio così esteso e diverso, ripeto, è un'innovazione che ha del potenziale, poi se dovrà essere modificato nel tempo ci sono tutti gli strumenti, però appunto io mi complimento con voi perché effettivamente lo strumento per come è strutturato ripeto, ha grandi potenzialità e spero che sia apprezzato per quello che è veramente lo strumento, al di là insomma delle difficoltà iniziali magari da parte degli utenti e dei nostri amati professionisti.
Vabbè, non c'è problema, nel caso insomma sono a disposizione per migliorare anche la consultazione, insomma.
Grazie. E a questo punto sono le 19:33 e quindi possiamo chiudere il verbale dell'assemblea e ricordare che il martedì 1 dicembre alle ore 18 verrà fatta la discussione e la messa in votazione di questo strumento in commissione urbanistica. Quindi grazie Irene, grazie a tutti gli altri, arrivederci al 1 di dicembre per questa cosa.